Laser.
Una biblioteca non è una somma di libri, è un organismo vivente con una vita autonoma, affermò Umberto Eco nell'Alexio Magistralis che tenne nel 2007 al Salone del Libro di Torino. E se una biblioteca è un organismo dove ognuno dei suoi elementi entra in relazione con gli altri, traslocarla può diventare un'operazione complessa e anche molto interessante. A 10 anni dalla morte di Umberto Eco, la sua biblioteca sta per essere trasferita dalla sua abitazione di Milano a Bologna, città in cui impresse il segno indelebile del suo insegnamento universitario. In spazi appositamente progettati all'interno della Biblioteca Universitaria di Bologna verranno trasferiti i suoi oltre 45.000 volumi moderni. Quelli antichi sono andati alla Braidense di Milano. La Fondazione Umberto Eco, che si prende cura di preservare e valorizzare questo patrimonio librario unico, scrive nel suo sito che la sua opera ci insegna che raccontare non è solo dire, ma anche scegliere, montare, condividere spazi di senso. Allora potremmo osservare che traslocare la sua biblioteca è in fondo proprio un racconto in questo senso, in cui si tratta appunto di scegliere, montare, condividere spazi di senso. Più che un trasloco, lo spostamento di questi libri è una traduzione, riflettendo sulla quale ci giungono, grazie agli ospiti di questa puntata, interessanti squarci di luce sul pensiero del grande ed eclettico intellettuale. Abbiamo intervistato a Bologna Riccardo Fedriga, direttore scientifico della Fondazione Umberto Eco, nonché storico delle idee e docente all'Università di Bologna, e Francesca Tancini, esperta scientifica della Fondazione Umberto Eco, nonché storica dell'arte e bibliotecaria. Riccardo Fedriga, cosa state facendo in concreto?
Allora, in concreto, molto semplicemente stiamo trasferendo una biblioteca privata in un luogo pubblico. Quello che può sembrare una cosa molto semplice è in realtà una cosa molto complessa già da questa definizione, perché la biblioteca privata di Umberto Eco, che venne donata dagli eredi nel 2020-21, dopo la morte del professore nel 2016, venne donata allo Stato. E quindi nel momento stesso in cui passa un bene privato organizzato secondo criteri privati e individuali per lavorare sostanzialmente, perché era la biblioteca di lavoro, mentre c'era un'altra biblioteca in casa Eco in Piazza Castello a Milano che era la biblioteca dei libri antichi, che è andata alla Biblioteca Nazionale Braidense. E invece la biblioteca di lavoro era la biblioteca privata di Eco, dislocata tra Milano e la campagna Monte Cerignone. E lì vuol dire non solo trasferire una biblioteca, il che può sembrare una cosa abbastanza semplice, fatto salvo il fatto che sono 50.000 volumi o 45.000 volumi, ma la cosa complessa è proprio organizzare dei criteri, creare dei criteri perché una, diciamo così, mente vegetale privata diventi una mente vegetale pubblica e aperta a tutti. Questo è invece una cosa molto complessa noi abbiamo cercato di organizzare proprio lavorando sul concetto di mente, cioè la nostra idea era quella, ed è evidente che è così e speriamo, anzi siamo fiduciosi che sarà così, di ricostituire alcuni modi di pensare di Eco stesso. E a partire dalla cultura materiale, sulla quale Eco ha sempre molto insistito, cioè da una storia materiale delle idee. E la prima storia materiale delle idee che ci si trova di fronte quando si entra nella biblioteca di Eco è l'ordine dei suoi libri. E quindi questo abbiamo cercato di fare. È evidente che nel trasferimento da un ordine all'altro, Eco stesso ce lo insegna, perdi qualche cosa e guadagni qualcos'altro. Il trasferimento quindi è proprio una traduzione. È una traduzione, è un tradimento, del resto Eco stesso definiva il libro come il tardo tradimento di un libro precedente, e questo abbiamo cercato di fare, cioè di ricostruire in parte. Ovviamente non si può ricostruire uno a uno, Eco stesso non voleva e sosteneva anzi che più che altro le ricostruzioni concettuali erano linee di tendenza sostanzialmente, possiamo limitarci a indicare dove andare, più o meno. Dopodiché si apre l'aspetto sociale, la fruizione sociale della biblioteca e lì, grazie al cielo, se ne impadronisce la società, se ne impadroniscono i lettori e danno la loro interpretazione entrando in quest'opera aperta che è la biblioteca.
Riccardo Fedriga parlava di traduzione e costesso diceva che è dire quasi la stessa cosa, quindi è ricostruire quasi la stessa biblioteca, Francesca Tancini? Quindi cosa vuol dire tradurre una biblioteca per lei?
Da un punto di vista pratico si comincia proprio guardando, direi proprio ascoltando i libri nella loro distribuzione, nella posizione che hanno, nel dialogo che hanno con i libri sullo stesso scaffale, con i libri sullo scaffale più in alto, più in basso. La biblioteca di Eco ha questa particolarità, mi sembra veramente, per quella che è la mia esperienza, unica, di avere dei libri che hanno un andamento orizzontale, cioè sono disposti ad altezza d'occhio, e questo ci dà già un'idea di fruizione, cioè una fruizione che è di una persona che cammina, che passeggia, che come dire getta l'occhio e che ha bisogno di avere determinati libri all'altezza dello sguardo per fare in modo che poi questo sguardo attivi, diciamo, i discorsi nascosti fra i volumi. Quindi diciamo quello che si fa, o perlomeno che abbiamo provato a fare, è intanto far parlare questi libri, capire qual è l'ordinamento interno, qual è il dialogo che poi si decide di salvare e, dovendo chiaramente per questioni logistiche rinunciare a qualcosa, almeno registrarlo, come dire, farne memoria, per fare in modo che quel diciamo piccolo pezzetto a cui per questioni pratiche occorre diciamo rinunciare venga comunque in qualche modo salvato e tradotto in altro modo.
Ci immaginiamo quindi queste decine di migliaia di libri che vengono trasportati, che viaggiano sulla strada, magari in camion, è anche un'immagine suggestiva questa. Ma per Umberto Eco una biblioteca che cos'era? Qualcosa di vivo, immagino, una sorta di organismo?
Esattamente questo. Per Umberto Eco una biblioteca era esattamente un organismo. Parlo ovviamente della biblioteca dei suoi libri, perché è una domanda altrimenti dalle 100 pistole, perché si va dalla biblioteca del Finis Africa, del Nome della Rosa, alle biblioteche o comunque ai luoghi del Conservatoire, del Pendolo. Le biblioteche in Eco o comunque i luoghi all'interno dei quali si conserva e si trasmette il sapere attraversano praticamente tutti i suoi romanzi e buona parte dei suoi saggi. E quindi rispondere a una domanda come che cos'è una biblioteca implica e richiede che si restringa a che cos'era la sua biblioteca. La sua biblioteca era un posto all'interno del quale riuscire ad andare a trovare con anche un certo risparmio di tempo, un'economia, cioè il principio di economia che Eco cerca di applicare in tutti i suoi scritti teorici, si ritrova anche nel modo in cui lui organizzava i suoi libri, quello che diceva Francesca Tancini sul fatto che sono libri disposti ad altezza d'occhio e ad altezza di braccio anche. La biblioteca è anche tattile, non è solo visiva, è verissimo, cioè la biblioteca è un posto dove è una protesi sostanzialmente per Eco che serve proprio per andare a trovare qualcosa da mettere immediatamente all'interno di quella forma di registrazione della propria memoria che sono i suoi scritti, sostanzialmente. Per cui la biblioteca è quell'elemento fondamentale di mediazione tra la mente e la mente iscritta sulla pagina. Ecco. Senza questo non si potrebbe fare il passaggio. Dal momento che la mente di Eco era costituita da una memoria prodigiosa, è chiaro che la biblioteca non poteva che essere di così tanti volumi. Ed è un organismo anche perché la biblioteca stessa si spostava. Io ho aiutato Eco a costruire la sua biblioteca da quando abitava in una certa parte della città di Milano, in via Canova, dove invece poi si è spostata, cioè in piazza Castello. E quando ricostruimmo e quando spostammo una prima volta questa enorme biblioteca, mi ricordo che mettemmo delle sorte di segnalibro con le varie discipline, in modo da ricordarci un po' che cosa c'era. Poi pian piano la biblioteca si è spostata perché la usava in continuazione, e quindi a seconda degli usi e dei bisogni spostava i volumi dove più gli era confacente, dove più si ricordava che fossero, che dovessero essere, via dicendo. E quindi sono rimasti tutta una serie di targhette dove non c'erano proprio i volumi. Alcuni volumi sono stati anche espulsi da questa memoria vegetale vera, proprio, cioè sono stati mandati perché sono arrivate nuove edizioni critiche, perché obsoleti, perché servivano di più nella casa di campagna, sono stati mandati in una specie di latenza nella memoria, nella casa di campagna, da cui poi ogni tanto venivano recuperati, riportati. Io ricordo che ogni volta che partiva per la campagna mandava o prima o bisognava riempire la macchina con degli con tantissimi scatoloni, perché c'erano tutti i volumi che dovevano seguirlo per fare le sue cose. Poi alcuni tornavano, altri no, altri andavano invece a Bologna, dove aveva fatto nella scuola di via Marsala, dove lui insegnava, un corner che si chiamava Prendi un libro e scappa, ed era fatto per gli studenti. Venivano messi lì tutti i libri, appunto, che eccedevano, diciamo così, la memoria, e venivano trasmessi poi ai ragazzi, i quali, uscendo dalle lezioni, se li prendevano e se li portavano via. Questo era la biblioteca, cioè veramente un animale vivente, la biblioteca di lavoro. Per quanto riguarda la biblioteca dei libri antichi, era invece proprio un rifugio assoluto. Non c'era telefono, non c'era assolutamente niente nella sala che conteneva questi libri. C'era un'antiporta in cui c'erano una serie di libri che parlavano dei libri che erano dentro nella biblioteca dei libri antichi, e poi dentro lui stava felice in mezzo ai suoi libri, al riparo sostanzialmente da quello che lui definiva il rumore del mondo esterno, e lì compulsava i suoi libri, giocava in continuazione con queste arti della memoria che aveva costruito all'interno di quella Wunderkammer che era il suo regno, suonava il suo flauto dolce, insomma lì era veramente il suo eremo domestico.
Riccardo Fedriga, solo volevo chiederle qualcosa velocemente su questo sintagma memoria vegetale che lei ha usato più volte, vorrei che fosse chiaro per chi ci ascolta.
Sì, la memoria vegetale è la memoria dei libri. I libri sono fatti con la carta, per ecco esisteva una memoria di silicio, che è la memoria dei computer, una memoria minerale, che era quella poi che compone sostanzialmente poi le nostre connessioni, e una memoria vegetale. L'articolazione di queste memorie porta poi alla possibilità di combinare, di riattivare continuamente il deposito della storia, sostanzialmente sedimentare la storia e quindi costruire il passato. Questa memoria è una memoria che non deve solo conservare, ed è qui che è entrato il nostro piccolo contributo e omaggio a ECO, ma deve anche selezionare e filtrare. Costruendo questa nuova biblioteca abbiamo cercato di vedere in che modo fosse possibile filtrare alle nuove generazioni questo monumento vivo, però non monumento statico, di memoria vegetale, di memoria di carta.
Ecco, questo tema del filtrare mi sembra importantissimo proprio in relazione a ECO, che spesso ha sottolineato come una memoria che immagazzina tutto non serva a niente, citava i Funes di Borges, mi sembra, mentre la vera memoria è quella che filtra. E qui Francesca Tancini, volevo soffermarmi un attimo per esempio sulla fisicità del libro rispetto a quello che il libro, la cultura è per noi oggi, che siamo immersi in una cultura digitale e forse anche in un'intelligenza artificiale che magari un pochino filtra. Riccardo Fedriga ha parlato di discorso tattile, la dimensione tattile di una biblioteca. Eco stesso, nella sua Lectio Magistralis famosa e molto citata, quella del 2007 che ha fatto a Torino, parlava del bibliofilo che ama toccare il libro, che quasi ciò che c'è dentro il libro, il contenuto, passa nei polpastrelli per una sorta di strana osmosi. Ecco, cosa possiamo dire su questo rapporto tra il libro fisico, come era importante per Eco, rispetto a un discorso invece oggi di una possibile biblioteca digitale?
Sì, sicuramente oggi abbiamo strumenti come dire, inimmaginabili, ma lo stesso Eco, insomma, con il progetto Enciclomedia, come dire, aveva già, se possibile, gettato le basi per tutto. Diciamo, l'idea per questa futura biblioteca che appunto stiamo cercando di costruire adesso è appunto di utilizzare queste possibilità per costruire dei percorsi paralleli. Diciamo, la biblioteca e la disposizione di questi libri nelle diverse sezioni, nei diversi scaffali, è una ricchezza che noi vorremmo far parlare anche utilizzando queste, diciamo, queste possibilità del digitale. E faccio un esempio a cui, diciamo, di un caso a cui temo dovremo, come dire, in qualche modo rinunciare, ma che vorrei riuscire a salvare. Allora, in casa, nella biblioteca moderna di lavoro di Umberto Eco, è aperta, diciamo, c'è questo studio molto grande, pieno di libri, al quale si arriva dopo questa lunga camminata, che forse qualcuno avrà visto in questo bellissimo documentario di Davide Ferrario, e questa lunga camminata attraverso questo corridoio lungo il quale si dipanano 16 metri di lunghezza di scaffale per oltre 3 metri di altezza. Ora, questa enorme scaffalatura di 16 metri di lunghezza è la scaffalatura che raccoglie tutte le letterature, diciamo, occidentali, con un approccio che è proprio quello di Eco, cioè un criterio antigerarchico, antidisciplinare, dove, come si dice sempre, l'alto e il basso, insomma, tutto dialoga. Ora, questa scaffalatura è un capolavoro, io veramente commovente, perché è strutturata secondo delle linee del tempo, quindi, diciamo, c'è la linea del tempo di sviluppo cronologico delle varie letterature nazionali o dei vari ceppi linguistici, per cui ad esempio c'è tutta la letteratura italiana, da San Francesco e cronachisti e gli agiografi fino al decadentismo, ci sono, non so, la letteratura francese da Maria di Francia fino al decadentismo, c'è la letteratura anglosassone, quindi britannica, irlandese e poi americana e così via, e tutte queste, diciamo, assi del tempo sono interconnesse fra di loro, per cui se si percorre da un punto di vista, come dire, tenendo lo sguardo orizzontale, si può avere, diciamo, uno sviluppo disciplinare delle singole letterature nazionali, ma se lo sguardo lo facciamo scorrere, diciamo, verticalmente, abbiamo proprio lo sviluppo dei vari generi, quindi il teatro, da Shakespeare a Machiavelli a Molière e così via. E a un certo punto, alla metà dell'Ottocento, con lo sviluppo della cultura di massa, della letteratura di genere, della letteratura popolare e ovviamente con lo sviluppo di un'identità europea sempre più evidente, questo sviluppo lineare esplode in qualche modo negli scaffali, insomma, più in alto e più in basso, con vari generi, il giallo, il noir, il romanzo rosa, il fumetto. Ora, questa interconnessione si intreccia a sua volta con un aspetto delle varie letterature, che è la poesia. E il genio, secondo me, veramente, di Eco, cosa produce? Produce che nell'interconnessione fra la letteratura popolare e, ad esempio, la poesia italiana, noi troviamo Sergio Tofano, Sto, il signor Bonaventura, storie di cantastorie, cioè, come dire, l'esempio forse più, la Domenica del Corriere, il Corriere dei Piccoli, come dire, questi settenari, ottonari molto ritmatiche, sono in effetti poesie e al tempo stesso sono chiaramente letteratura popolare per le masse, per il pubblico che appunto in questo caso dall'inizio dell'Ottocento si affaccia alla letteratura. Ora, questo probabilmente andrà in qualche modo reciso, questo legame, perché noi non avremo mai 16 metri lineari, quindi in qualche modo dovremo andare a lavorare su questo, ma è una cosa che sicuramente dovremo salvare, che in qualche modo dovremo raccontare, anche utilizzando il digitale, anche utilizzando magari un QR code che ci racconta quello che purtroppo avremo dovuto perdere in questa operazione di traduzione.
È molto interessante questo ritratto di Umberto Eco che ci ha fatto Francesca Tancini a partire dalla disposizione della sua biblioteca. Francesca Tancini ha citato il docufilm, film di Davide Ferrario, che io ricordo molto bene, un film nel quale lei, Riccardo Fedriga, peraltro partecipava. Mi è rimasto impresso di quel film l'incipit e il finale. All'inizio vedevamo appunto il professore, lui, Umberto Eco, di spalle che cammina per questo lunghissimo corridoio che appunto non
non si può trasferire tutto questo spazio qua a Bologna, e nel finale credo una nipotina, comunque una bimba, sui pattini a rotelle che sfreccia tra gli scaffali. Ecco, Riccardo Fedriga, quindi per un nipotino, per un ragazzo di oggi, che simbolicamente è rappresentato da questa nipotina che con i pattini sfreccia tra gli scaffali, ecco, cosa può dare la biblioteca di Umberto Eco con tutta questa anche geniale disposizione di rimandi?
I pattini, direi, fondamentalmente. Cioè l'idea che i libri sono veramente delle protesi della memoria, degli strumenti che ci servono per riuscire a muoverci nel mondo insieme agli altri, in modo sempre più interconnesso, sempre più socialmente condiviso, in cui la conoscenza viene sempre più distribuita a un numero sempre maggiore di persone, e in modo sempre diverso, così come ogni libro, se ci pensiamo, è una sorta di prototipo, no? Per quanto li vogliamo rivestire in collane, cataloghi e via dicendo, ogni uscita di un libro è sempre comunque una scatola nera all'interno della quale noi ci muoviamo su questi pattini che sono le librerie. Offrire ai ragazzi il modo di pattinare sempre più velocemente e in maniera sempre più, come dire, profonda, direi, all'interno della conoscenza. Una conoscenza che non è per niente un'idea di conoscenza elitaria, una conoscenza che è aperta poi all'entrare all'interno della biblioteca. È stato molto importante quello che ha detto adesso Francesca Tancini circa questa idea anche di poesia che si muove tra la poesia o comunque i canoni della poesia tradizionale e una poesia popolare che rompe i canoni. Mi chiedo se, ed è qui proprio il bello, il piacere estetico della biblioteca di Eco, mi chiedo se questa sia effettivamente o corrispondesse effettivamente all'intenzione di Eco o non sia già un'interpretazione della pattinatrice Francesca Tancini che è entrata nella biblioteca e ha già cominciato a farla rivivere. Questo vorremmo fare noi proprio.
Qui si apre un discorso molto interessante sull'interpretazione che sarebbe, credo, piaciuto molto al professore. Ma c'è il progetto Biblioteca, però come Fondazione Umberto Eco c'è anche il progetto Bibliografia. Magari entrambi mi raccontate qualcosa di questo progetto Bibliografia e lo raccontate ai nostri ascoltatori soprattutto.
Sì, quando un anno e mezzo fa è nata la Fondazione Umberto Eco, una delle cose principali che abbiamo cercato di fare è stato quello di ricostruire e costruire una bibliografia quanto più complessiva possibile dell'opera di Eco. L'opera di Eco è però sterminata, veramente non se ne riesce a venire a capo. E allora abbiamo cominciato quantomeno dai titoli pubblicati, dai titoli dei libri pubblicati, già questo comunque sono diverse centinaia. Ai quali si aggiungono gli articoli di giornale. Eco sapeva di essere Eco fin da quando aveva 15 anni e quindi ha cominciato a scrivere sui giornalini del liceo, come ricorda il suo compagno di banco Gianni Coscia, fin da quando avevano poco più che 16 anni. E da lì non si è più fermato. Quindi le lascio immaginare, vi lascio immaginare, ascoltatori, quanto ci sia di ancora da scoprire. A questo si aggiunge poi il fatto che ha sempre raccolto tutto quello che è stato scritto su Eco, che non è possibile disgiungere dalla persona, cioè l'immagine dell'intellettuale, amava molto vedere anche come veniva rappresentato sulla sinara uscita di Opera Aperta, come veniva rappresentato sulla stampa. E quindi anche questo fa parte sostanzialmente, per quanto non scritto di lui, di una sua identità pubblica. Quindi veramente è un materiale gigantesco da organizzare. In più si aggiunge il genio di Eco, cioè il fatto che l'inizio, secondo noi, ed è per questo che abbiamo organizzato questo tipo di bibliografia che è completamente innovativa, l'inizio e la base sulla quale Eco ha sempre costruito ogni suo lavoro deriva dalle famose schede che lui ci ha insegnato a costruire in come si fa una tesi di laurea. E lui fin da quando è uscito dal liceo sostanzialmente ha riempito con migliaia e migliaia di schede la sua biblioteca. Schede che lui conservava, che lui riprendeva e riportava momento dopo momento all'interno della sua produzione. E quindi a un certo momento, quando abbiamo deciso di costruire la sua bibliografia, proprio per rispettare questo continuo riproporsi delle schede, alcuni l'hanno definito postmoderno, in realtà è un metodo di lavoro molto editoriale, in casa editrice quando arrivi la prima cosa che ti fanno fare è fare delle schede perché servono poi per fare un sacco di cose nella comunicazione dei suoi libri e che quindi lui mise a frutto dal 59-60 in avanti quando entrò in Bompiani. Ebbene, queste schede diversamente combinate sono diventate le schede che noi abbiamo utilizzato secondo una composizione, diciamo così, genetica e veramente una combinatoria che ci hanno permesso di ricostruire una bibliografia per il momento limitata ai libri, ma che si sta già espandendo agli articoli, agli articoli di giornale, a tutta una serie di altri contributi che, a proposito di digitale, saranno interconnessi grazie al fatto che le banche dati si possono parlare e verranno messi sul sito della Fondazione e che ripercorrono la storia, che non è solo la storia editoriale, ma è anche la storia genetica di questi passaggi. Grazie al fatto che abbiamo ricostruito proprio il momento in cui, ad esempio, nel passaggio dalla prima e seconda edizione di Opera Aperta si è trasformata perché ha perso le poetiche di Joyce, che sono diventate un libro autonomo, ed ecco che queste metamorfosi continue, tipiche del pensiero organico di Eco, le abbiamo ricostruite. Ma chi le ha costruite in gran parte è stata Francesca Tancini, quindi gli aspetti tecnici li lascerei a lei.
Francesca Tancini.
Allora, noi abbiamo, diciamo, utilizzato un sistema che è il sistema condiviso di catalogazione, insomma, diciamo, la catalogazione si basa sulla condivisione internazionale fra tutti gli istituti che possiedono dei libri degli stessi standard. Quindi, diciamo, noi abbiamo descritto, secondo gli standard biblioteconomici SBD, tutti i libri di Eco e li abbiamo messi in relazione fra di loro, aggiungendo, appunto, da un punto di vista critico, la tipologia di filiazione, cioè qual è l'opera derivata, eppure nuova, qual è l'opera d'origine, eppure diversa, qual è la traduzione e in che cosa è variata. Abbiamo in qualche modo ricostruito questa catena genetica che è fatta di tante, proprio rizomatica, come dire, parte da un nucleo, poi crea un altro centro, proprio policentrica, e ovviamente questo è stato possibile soltanto grazie al digitale e alle interconnessioni, ai link, ai legami che ci permettono in un click, come dire, di ricostruire tutta la vicenda editoriale. Alcune in realtà delle vicende editoriali, idealmente prima o poi tutte le vicende editoriali legate alla produzione di Umberto Eco.
Con Riccardo Fedriga e Francesca Tancini, direttore scientifico ed esperta scientifica della Fondazione Umberto Eco, abbiamo parlato della biblioteca di Umberto Eco e del suo trasferimento da Milano a Bologna. Nella parte finale dell'intervista abbiamo parlato anche della bibliografia di Umberto Eco, progetto che si avvale della supervisione scientifica di Francesca Tancini e della curatela di Filomena Caranci, mentre la supervisione generale è di Carlotta Eco. Grazie per il vostro ascolto.